Sì? È troppo alto, Luigi. Prova. Troppo alto. Da quanto è alto fischia? Sì? 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 Prova? Sì. Va bene? Sì. Allora prego i consiglieri di prendere posto, grazie. Sì, sì. Allora, buonasera a tutti, prego di prendere posto ai consiglieri comunali e diamo la parola al dottor Bucci per verificare la presenza del numero legale. Grazie. Prego, dottore.
Grazie Presidente. Allora, Paliotta Crescenzo. Agora Agostino. Lascani Federico. Asciutto Franca. Cagiole Emanuele. Cervo Sergio. Ciampa Fabio.
No, no, quando arriva lo mettiamo presente.
Quando entra, adesso ho iniziato la... No. Grimaldi Giovanni. D'Alessio Nardino. Fargnoli Gabriele. Fierli Stefano. Grando Alessandro. Marongio Silvia. Palermo Maria Concetta. Penge Stefano. Uscito Piero. Latini Pierlucio. Totale presenze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Quindi la seduta è legale. Quello vuol dire la seduta è
legale. La seduta è legale.
Grazie dottor Bucci che sta facendo le veci del segretario comunale in quanto questa sera è assente. Allora, prima di aprire il consiglio comunale diamo un po' di spazio per le comunicazioni da parte di assessori, consiglieri e sindaco e vi ricordo che preventivamente è stata chiesta l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio per girare dei video, chiamiamoli così, per quanto riguarda la diretta Facebook, se non vado errato, e sia la Presidenza che tutto il Consiglio Comunale ha accordato, in virtù della massima trasparenza, della massima divulgazione dell'operato del Consiglio, che tranquillamente questi video possono essere proprio così detti in diretta, posti su Facebook, su opportuna pagina dedicata istituzionale del Comune di Ladispoli. Che i consigli comunali in questo istante sono già in diretta e sono visibili dai cittadini che accedono alla pagina dedicata di Facebook del Comune di Ladispoli. Quindi siamo ripresi in questo istante, siamo in diretta. Questa cosa è stata verificata durante la settimana su richiesta dell'assessore di Girolamo Francesca che faceva da portavoce di questa iniziativa e l'abbiamo accordata tutti insieme decidendo di dare questa chance in più ai cittadini, di modo che non si può solo ascoltare ma addirittura si può anche vedere ciò che facciamo in aula. Adesso ci sono dei consiglieri, degli assessori iscritti a parlare, se il sindaco desiderava fare subito la sua comunicazione prego la parola al sindaco, può seguire chiunque sia iscritto per parlare.
Credo sia così grave.
No. Buonasera, grazie Presidente. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano in aula e per radio e anche con questa nuova metodica. Io volevo mandare un augurio a nome di tutta la città, a nome di tutto il Consiglio Comunale, a Don Alberto Mazzola, il parroco che è stato purtroppo vittima di un incidente che sembrava meno grave all'inizio, ci sono alcune complicazioni. E è tuttora ricoverato Don Alberto e noi ci stringiamo a lui, lo abbracciamo, gli diamo la solidarietà di tutta la città e siamo sicuri che tornerà appena possibile tra di noi a curare la sua parrocchia. E purtroppo c'è stato un incidente stradale, ma comunque vogliamo essere ottimisti e vederlo tornare alla sua attività. Tanti auguri.
Ovviamente ci uniamo all'augurio per Don Alberto Mazzola, nostro stimato parroco, gli rivolgiamo gli auguri affettuosi di tutto il Consiglio Comunale, così come ha fatto il Sindaco. Colgo l'occasione io per fare una comunicazione istituzionale, abbiamo appreso dai giornali delle numerosissime operazioni svolte dai nostri carabinieri di Ladispoli per garantire la sicurezza e la tutela del territorio, ne è stata portata una a compimento in maniera magnifica, che è stata quella di trovare i responsabili purtroppo di uno, chiamiamolo proprio così, di una violenza sessuale ad una ragazza di Ladispoli. Sono stati dai nostri carabinieri, quindi le indagini svolte dalla nostra caserma hanno individuato i colpevoli, sono stati arrestati, quindi volevo fare complimenti da parte di tutto il Consiglio Comunale al comandante dei carabinieri della stazione di Ladispoli per l'operato attento, diligente e di grande esperienza che sta portando avanti nella nostra città e garantisce la sicurezza e il rispetto delle leggi per tutti. Quindi grazie ai carabinieri di Ladispoli per quello che fanno ogni giorno. Prego, consigliera Di Girolamo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie soprattutto per darmi sempre della consigliera, che è il ruolo più pregevole in assoluto che si possa ricoprire, anche se non è il mio al momento. Comunque, per fare alcune altre comunicazioni, intanto integrare brevemente quella già fatta dal Presidente del Consiglio e dire, aggiungere che le trasmissioni, le dirette dei consigli comunali su Facebook saranno autogestite da tutti gli amministratori, il che significa che non comportano alcun costo per l'ente e che anzi sarà premura degli stessi amministratori, oltre ai consigli, poter attivare dirette dei principali eventi cittadini, proprio per dare la più ampia conoscenza di quanto accade nella città, appunto. Vado invece a una serie di eventi, l'estate si avvicina e quindi si intensificano le attività che vedono la Ladispoli protagonista. Domani in particolar modo, in parte vivremo delle attività anche sovrapposte nella giornata di venerdì 24 giugno, questo per volontà di, diciamo, esterne a quella dell'amministrazione. Ci sono gli europei di calcio in corso e quindi abbiamo cercato di far coincidere le varie attività non con i giorni delle partite della nazionale. E quindi domani ben due appuntamenti di cinema, l'ultimo del ciclo Cinema nelle biblioteche alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale Peppino Impattato con il film Bolgia Totale, un progetto della Regione Lazio che vede coinvolta la nostra biblioteca perché facente parte del sistema bibliotecario Ceretano Sabatino, quindi grande merito al fatto che abbiamo fortemente voluto permanere e rafforzare questo sistema. Ingresso gratuito, il film è Bolgia Totale. Poi, sempre in tema cinema, a partire dalle 19, in aula consigliare Fausto Ceraulo, e quindi ancora una volta ringrazio il Presidente Caggiola e con lui tutto il Consiglio Comunale per permettere lo svolgimento di questo evento all'interno della sala, parte la terza edizione della rassegna Ladispoli Città Aperta, che vedrà per appunto tre giorni, venerdì, sabato e domenica, susseguirsi tre pellicole di successo di questo anno cinematografico italiano, partendo domani sera con Non essere cattivo di Claudio Caligari, L'abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone e chiudiamo domenica con Perfetti sconosciuti di Genovese. Ogni serata sarà accompagnata da un incontro con autori, artisti ed attori del panorama cinematografico. Domani come ospite d'onore avremo Marco Giallini, sabato un graditissimo ritorno, quello di Carlo Verdone, per domenica l'elenco è molto lungo, magari lo daremo nel corso del tempo. Ultima cosa da comunicare, sempre riguardante l'amministrazione che parte domani, sono le assemblee di quartiere, ovvero un momento di incontro tra l'amministrazione, gli amministratori e i cittadini dei quartieri di Ladispoli per condividere proposte, idee, critiche, perché no, ma anche progetti per l'immediato futuro e anche guardando in prospettiva. Iniziamo alle 19 di domani presso lo spazio aggregativo giovanile Marco Patriarca di Viale Mediterraneo con il quartiere Campo Sportivo Cerreto. Ultimissima comunicazione, si avvicina anche la stagione estiva, siccome non abbiamo altri consigli per annunciarla, visto che il prossimo sarà di bilancio, per cui meglio evitare di parlare di altro in quelle sedi, e con il consigliere Federico Ascani, delegato al turismo, che ringrazio moltissimo, il consigliere Fierli per le politiche giovanili, il consigliere Ciampa che sta arrivando, e ci tengo a dirlo, con il lavoro di tutti gli amministratori di Ladispoli, malgrado la fase di grande difficoltà, siamo riusciti comunque a costruire un cartellone piuttosto eterogeneo, presenteremo il mese di luglio anziché in una conferenza stampa come abbiamo fatto gli altri anni, settimana per settimana, per quanto gli atti sono stati tutti espletati dagli uffici, la delibera dell'elenco delle attività è stata approvata, è pubblicata sul sito, quindi è consultabile, ma ci teniamo a raccontarvi gli eventi di settimana in settimana per cercare anche di approfondirli, parlarne di più e soprattutto invitarvi a partecipare. Iniziamo il 1° luglio, visto il 1° luglio è venerdì, sabato e domenica, venerdì e sabato con un gradito ritorno che è quello del Comedy Tour di Sky, del canale Comedy Central, con moltissimi comici molto conosciuti su scala nazionale, importanti e con una carriera alle spalle che parla molto di loro, che saranno ospiti del nostro palco, e domenica 3 con il gradito ritorno di La Dispoli Rosa, manifestazione organizzata per sensibilizzare e condividere esperienze di donne che hanno affrontato, stanno affrontando la battaglia contro il cancro al seno. Contemporaneamente, sempre domenica, una lunga giornata di sport, la boxe per essere più specifici, in Piazza dei Caduti, dove appunto veramente sportivi, atleti di grande fama si sfideranno fino a tarda sera. Ultimissima cosa, tra poco, cioè alla fine del consiglio, quindi non tanto poco, tra un paio d'ore circa, con il consigliere Ascani, il consigliere Fierli, faremo una ulteriore diretta Facebook per parlare approfonditamente del primo weekend di Villa Dispoli. Grazie per lo spazio e buon consiglio.
Grazie assessore Di Girolamo, era iscritto a parlare il consigliere Fierli, poi può fare la sua comunicazione consigliere Venge.
Tu la fai in merito alla delibera?
No, Alfredo.
Sì, grazie Presidente, una comunicazione che ci devono a fare e che riguarda un'associazione di Dispoli che è l'associazione APAIM, che riguarda l'associazione pazienti Italia con melanoma. C'è stato un evento il 7 maggio qui a Dispoli, un evento importante dove diversi cittadini hanno potuto fare una visita gratuita per quanto riguarda la prevenzione al melanoma. È una giornata stata molto importante per la città, per i cittadini e soprattutto per sensibilizzare la realtà che può succedere nel momento in cui anche un piccolo segno sulla pelle può creare un problema per tutta la vita. Quindi ci tenevo a dare solidarietà a questa associazione. Qui è presente in aula consigliare Monica Forchetta, che è la fondatrice dell'associazione, che sta portando, facciamo conto che è un'associazione di Dispoli che è su scala nazionale. Quindi su questa cosa vuol dire che già dalla Dispoli parte un impulso molto importante. Vorrei invitare tutti i consiglieri, tutti gli amministratori a dare solidarietà a questa associazione con la donazione attraverso l'acquisto di una maglietta, che giustamente è una maglietta di squadra dell'associazione APAIM, e quindi fare una donazione acquistando questa maglietta. Quindi vorrei invitare tutti quanti gli amministratori, i consiglieri per questo principio di solidarietà nei confronti di questa associazione che opera per questa prevenzione. Quindi invito tutti gli assessori, i consiglieri, come ripeto, qui è presente la fondatrice dell'associazione, quindi potete in questo caso interagire con lei per quanto riguarda questa possibilità. Ulteriore comunicazione, è in via, in progetto anche quello di portare la prevenzione del melanoma nelle scuole attraverso questa associazione di Dispoli e di ripetere di nuovo una giornata che ha visto veramente, credetemi, tantissimi cittadini. Era testimone anche la consigliera Concetta Palermo, l'assessore Ussia, quindi è veramente qualcosa in piazza di importante. Questo è quello che ci permetterà insomma di dare anche uno spazio a qualcosa che a volte può, come dire, fa male. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Fierli, prego consigliere Venge.
Sì, buonasera a tutti. No, io non devo fare comunicazioni Presidente, io devo parlare di come viene gestita l'aula e non voglio fare polemiche, perché capisco anche che la diretta è importante e quindi per una questione di trasparenza si può anche fare, però lei capisce bene che l'avete deciso in due, perché il Consiglio Comunale non è stato informato, non è stata fatta una riunione con i capigruppo per decidere questa cosa, mai fatta, mai informato nessuno, e quindi se l'ha deciso lei lo può decidere nella sua facoltà, però è chiaro che capisce bene che qui c'è una lesione di democrazia. Fermo restando che poi che poi la questione delle comunicazioni, io posso capire che sono comunicazioni brevi e tutto quanto, però dopo ci lamentiamo se facciamo le interrogazioni, allunghiamo i tempi. Allora, lei capisce bene che ci sono gli organi di informazione, ci sono le sale a disposizione, si possono fare conferenze stampa a parte, si possono informare i cittadini in maniera diversa, fermo restando poi che, non so se lei lo sa, per utilizzare i siti, i social media, quindi Facebook e altre cose, sono nate delle controversie in altri comuni, perché su siti istituzionali va fatto un atto deliberativo, che sia a costo zero o che sia a pagamento va fatto un atto deliberativo. Assessore, glielo posso assicurare, sono sorte delle controversie e devono essere fatti per legge degli atti deliberativi. Quindi gentilmente, Presidente, se poi questa cosa ne discutiamo anche nei capigruppo, le saremmo grati.
Grazie consigliere Penge, e rimaniamo nell'ambito della democrazia, che uno ha la sua visione democratica dell'aspetto delle cose. Io accolgo il suo invito, approfondiremo in una seduta di capigruppo, però nel frattempo, visto che l'amministrazione ha approfondito e la proposta della consigliera, dell'assessore Di Girolamo era cucita e approfondita perfettamente quando me l'ha proposta, io adesso gli ridò la parola, così ha facoltà di rispondere, e poi invitiamo il consigliere Latini a fare la sua ultima e breve comunicazione per dare poi vita al proseguo del Consiglio Comunale. Grazie.
Certo. Al volo, e per non togliere altro tempo, visto che parlo tutti i consigli comunali, mi dispiace di aver tolto tempo per delle comunicazioni che credo siano importanti. Per quanto riguarda l'aspetto delle dirette, ovviamente non è che uno si sveglia una mattina e manda la diretta. Mi sono confrontata con la segretaria generale chiedendo se fosse necessario fare degli atti per poter trasmettere su Facebook i consigli comunali. Siccome i consigli comunali sono sedute pubbliche e già trasmesse radiofonicamente, è evidente che se volessimo riprendere la platea dovremmo avere le liberatorie di tutti. Riprendere i lavori del Consiglio non richiede atti aggiuntivi. Se lo volessimo fare delle commissioni o di qualunque altro tipo di evento amministrativo istituzionale, dovremmo necessariamente fare degli atti deliberativi, perché cambiano le modalità di intervento. Per il Consiglio, se poi ha delle leggi aggiuntive, le porti a me, ma le porti anche alla segretaria, così le riconfrontiamo e vediamo se cambia qualcosa.
Grazie consigliera, proseguiamo. Prego consigliere Latini.
Grazie Presidente, veloce, volevo comunicare, la Displocità ha fatto un cambio di commissioni, ossia il consigliere Ferli diventa Presidente della Commissione Bilancio, io da Commissione Bilancio passo alla Commissione Urbanistica, tutto qua, una comunicazione che poi la faremo per iscritto all'ufficio. Grazie.
Grazie mille, allora possiamo cominciare il Consiglio Comunale, ci hanno raggiunti la consigliera Asciutto, che adesso è fuori dal suo scranno, e il consigliere Farnioli, quindi il dottor Bucci si è già preso nota per le presenze. Allora, buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio Comunale, sono le 18:25, buonasera al pubblico che ci segue qui presente, buonasera al pubblico da casa, buonasera alla diretta Facebook, così come abbiamo annunciato, a tutti i consiglieri, agli assessori ed al sindaco. Abbiamo all'ordine del giorno mozioni ed interrogazioni, diamo la parola al sindaco per una lettura di un impegno dei sindaci del territorio contro l'incenitore di armi chimiche nel comprensorio militare di Santa Lucia, che chi segue la politica da vicino avrà visto sui giornali che è elemento di dibattito fra tutto il nostro comprensorio. Prego sindaco, a lei la parola per illustrare, non è un punto, ma per illustrare l'impegno e quindi il documento. Prego.
Sì, non so se i consiglieri hanno preso tutti atto di questo documento che era nella cartella del Consiglio Comunale. L'argomento è molto importante, ma può essere anche sintetizzato, io proverò a sintetizzarlo. Nel nostro comprensorio, in particolare nella città di Civitavecchia, esiste il comprensorio militare di Santa Lucia, ubicato nel centro tecnico-logistico Interforze, è un ente del Ministero della Difesa, unico in Italia con impianti con compiti di studio, verifica e applicazione di carattere militare nei settori nucleare, biologico e chimico. In questo impianto da sempre vengono disattivate le armi dell'esercito italiano e attualmente presso questo centro restano a smaltire circa 15.000 proiettili a caricamento chimico, che rappresentano circa la metà del quantitativo dei proiettili ritrovato nel corso degli anni. C'è una decisione del Ministero della Difesa di ampliare e potenziare questo impianto proprio per arrivare allo smaltimento di tutto quello che c'è da smaltire in tema di armamenti della difesa. E quindi c'è allarme nel comprensorio, a cominciare dalla città di Civitavecchia, considerato che Civitavecchia, tra quella che doveva essere la centrale di Montalto, le due centrali di Civitavecchia, il porto, è una zona, diciamo, quella di Civitavecchia è una zona già sottoposta a uno stress ambientale notevole. Chiaramente il Ministero assicura che tutto avverrebbe nella massima sicurezza, ma diciamo che sappiamo che il rischio potenziale esiste sempre. Allora c'è stata una riunione prima di tutti quanti i sindaci del comprensorio, io ho portato l'adesione di Ladispoli, c'è stato questo documento firmato da tutti i sindaci, c'è stato un incontro con il Ministero, con il sottosegretario del Ministero della Difesa, e la situazione è ancora interlocutoria, nel senso che non c'è una decisione finale. Leggo la parte finale di questo documento che si impegna, diciamo che impegna gli amministratori. La parte finale dice: i sindaci dei comuni di Civitavecchia, Lumiere, Dolfa, Tarquinia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Monteromano e Montalto di Castro si impegnano a richiedere al Governo e al Ministero della Difesa di interrompere immediatamente l'esecutività della progettazione e della costruzione dell'impianto in oggetto, considerata la totale unanime contrarietà di tutte le istituzioni territoriali e della popolazione residente, a richiedere al Ministero dell'Ambiente l'istituzione per il comprensorio di Civitavecchia del sito di interesse nazionale e a mettere in campo tutte le azioni necessarie atte alla bonifica dell'area ove sono stati stoccati i monoliti contenenti i residui delle lavorazioni che rappresentano ormai un grave pericolo per le matrici ambientali e per le popolazioni, e a ratificare il presente impegno presso i rispettivi consigli comunali. Ripeto, l'argomento capisco che è molto impegnativo, anche se quello che ho detto, diciamo, sintetizza penso in maniera precisa, cioè l'impianto di destrutturazione delle armi, anche chimiche, anche pericolose, verrebbe potenziato e sarebbe l'unico in Italia nel nostro comprensorio, in un comprensorio che è già fortemente stressato da motivi che mettono a repentaglio la qualità dell'ambiente. Quindi l'impegno io l'ho preso a nome della città di Ladispoli, questo atto, se stasera, Presidente, i gruppi consigliari ratificano, nel senso aderiscono e confermano questo impegno, e chiaramente delegando l'amministrazione a portarlo avanti, diciamo, è questo l'oggetto della discussione.
Raccogliamo il desiderio del Sindaco, quindi credo che al termine del dibattito potremmo esprimere, se vogliamo, come singoli gruppi consigliari, l'adesione o la non adesione a continuare su questo tipo di percorso. Adesso darò la parola per... Sì, votiamo il documento, l'adesione la daremo votando il documento e magari rilasciando anche, come sta facendo tra poco anche lei, consigliere Grando, un intervento per sapere come il suo gruppo consigliare intende poi magari affrontare l'adesione a questo tipo di documento. Io come Presidente del Consiglio mi prendo la facoltà di aggiungere una nota a questo tipo di documento, e la nota è questa: in tutto il comprensorio, che è quello di Civitavecchia, che va da Lumiere nei comuni limitrofi a dove poteva estendersi, diciamo, il cono di inquinamento della centrale a carbone, la cosiddetta ecologica centrale a carbone, c'era anche la Dispoli, che aveva sette anni fa, avuto in concessione gratuita da parte dell'Enel, su impegno della passata amministrazione, una centralina per il monitoraggio della bontà dell'aria. Era una centralina relativamente complessa, dove c'era un'analisi di tutti i fattori inquinanti di ciò che noi recepiamo come ricaduta sul suolo di Ladispoli. Questa centralina i dati di questa centralina furono anche portati in tribunale, perché richiesti per vedere fino a dove questo cono di inquinamento poteva incidere. Per fortuna, noi diciamo viva Dio, sulla Dispoli questi dati erano sempre stati confortanti e la qualità dell'aria non era mai scesa su livelli allarmanti, soprattutto per quanto riguarda le famose PM10, che tutti conoscete, che sono le famose polveri sottili. Però c'è da dire questo, che purtroppo dopo 2 anni di funzionamento, e se non vado errato forse 3, perdonatemi questo, come è passato del tempo, Enel ha abbandonato il progetto, quindi la centralina è rimasta spenta e parcheggiata lì nei giardini di via Firenze, perché Enel non ha voluto più finanziare un importo esiguo, veramente esiguo, per mantenere questa sentinella come ultima postazione del territorio sul litorale, beh, a maggior ragione però si portano avanti queste iniziative di continuare ad immettere inquinanti in un territorio che ha dato molto e sta dando tantissimo, come quello di Civitavecchia e del litorale nord e del litorale sud, perché i cieli non hanno confini, non hanno muri e non hanno barriere di contenimento, quindi basta il vento a trasportare quello che si può bruciare a Civitavecchia in 10 minuti con un vento buono, di buona intensità, viene sulla Dispoli. Io ci inserirei anche quello, nell'impegnarsi comunque a continuare e a monitorare l'area del cosiddetto osservatorio ambientale di Civitavecchia e delle zone limitrofe. Questo ve lo dico per dare magari spazio al dibattito, però avevo già scritto a parlare la consigliera Marongiu e poi il consigliere Grando. Prego.
Allora, buonasera a tutti i cittadini. Prendo la parola perché ho avuto l'opportunità di partecipare il 10 giugno all'incontro fra i sindaci del comprensorio, le istituzioni, regione e le associazioni a Civitavecchia. Questo lo dico perché quello che è emerso dal tavolo d'incontro è stato un atto importante, quindi non solo una contrarietà verso la realizzazione dello ossidatore, e non so se i cittadini conoscono effettivamente che cos'è un ossidatore termico. L'ossidatore termico serve a smaltire le sostanze chimiche di scarto mediante ossidazione in condizioni controllate, però ci si è chiesti in che termini queste condizioni sono realmente controllate. E poi la cosa che è emersa da questo tavolo è che c'è stata la capacità di affrontare le problematiche soprattutto in relazione alla salvaguardia del territorio, della salute, al di là delle dinamiche politiche o dei partiti di appartenenza, perché a parte i comuni, a parte le istituzioni di tutto del comprensorio, erano presenti parlamentari di 5 Stelle, del PD, piuttosto che comunque consiglieri regionali, ma quello che mi ha colpito è che anche il comitato Cittadini Uniti contro l'inceneritore, che è nato a marzo nel 2016, era lì presente, non solo a manifestare fuori, ma a esprimere la propria voce e a cercare insieme una soluzione, o meglio una risposta, perché quello di cui hanno bisogno i cittadini è una risposta vera e concreta. Quello che ci ha lasciato un pochettino positivi e in parte soddisfatti, io ero presente insieme al vice sindaco Loddo, che è intervenuto cercando di chiedere trasparenza, effettiva realizzazione delle cose e soprattutto capire in che termini noi cittadini, noi territorio, potevamo avere margine di manovra. Quello che ha detto il sottoministro ci ha lasciato con due cose ben specifiche: l'impegno a delocalizzare i monolitti e a trovare delle soluzioni alternative all'ossidatore termico. Questo è importante perché secondo me è servito per alzare la guardia su temi che comunque ci devono vedere tutti uniti indistintamente, e soprattutto la richiesta di atti parlamentari da calendarizzare in tal senso. I prossimi appuntamenti riguardo a questo argomento saranno a luglio. Questa è la mia comunicazione.
Grazie consigliera Marongiu, la parola al consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, a chi ci ascolta sul Centro Mare Radio e da questa sera anche a chi ci guarda in diretta streaming. Il Presidente poco fa ha ricordato la centralina di rilevazione o di rilevamento che abbiamo in piazza Marescotti, centralina in via Firenze? Il pannello, va bene. Io ricordo che qualche tempo fa, se non ero nel 2013, presentai un emendamento al bilancio per reperire i fondi per per riattivare quella centralina, appunto per poter monitorare l'area. Purtroppo all'epoca l'emendamento fu respinto con l'impegno del sindaco che poi però sarebbero stati reperiti i fondi nell'anno successivo. Questo poi non è più avvenuto e mi dispiace, perché come abbiamo appreso questa sera, comunque sia, c'è costantemente il bisogno di monitorare l'aria e capire cosa respiriamo noi, cosa respirano i nostri figli, perché sappiamo che nel nostro comprensorio ci sono dei pericoli che sono invisibili ma che però creano danni permanenti. E da questo punto di vista il nostro territorio, il nostro comprensorio ha già dato, ha già pagato, e noi come associazione Guardia di Spolani saremo a fianco dell'amministrazione, di chiunque altro voglia portare avanti questa battaglia contro questo ennesimo mostro che solamente a nominarlo ossidatore termico già lascia capire che non si tratta di un qualcosa di buono. quindi ringraziamo il Ministero della Difesa per aver pensato questa cosa, questa genialata, così come li abbiamo ringraziati tempo fa per averci negato la possibilità di utilizzare una parte della loro proprietà, chiamiamola così, per realizzare degli impianti che potessero tornare utili ai comuni del nostro bacino per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il trattamento dei rifiuti e quindi per creare una gestione virtuosa dei rifiuti del comprensorio. Quindi apprendiamo che in questa precisa fase storica col Ministero della Difesa abbiamo un rapporto non proprio amichevole, se vogliamo dirla così, e loro, da parte loro, hanno ovviamente fanno parte di un'istituzione superiore alla nostra, ma comunque sia noi con l'aiuto e con la forza di tutti i comuni del comprensorio abbiamo la possibilità di farci sentire e di ribadire la nostra contrarietà a questo ennesimo mostro che comunque sia non ci fa dormire tranquilli. Quindi per quanto mi riguarda il pieno appoggio alla votazione favorevole di questa mozione. Grazie.
Ricordo al consigliere Grando che quell'emendamento l'avevamo confezionato insieme, se lo ricorda, perché l'avevamo a cuore, e quindi come questa sera si va delineando la situazione vuol dire che per le cause giuste la politica non ha barriere, la politica non ha opposizioni e contrasti, ma va avanti di grande intelligenza, di grande forza, tutti insieme per cercare di tutelare tutte le nostre famiglie. Prego, consigliere Ascani.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soltanto per dire due cose e argomentare un po' l'argomento. La prima è che anche in città metropolitana, grazie soprattutto all'iniziativa della consigliera Califano, Presidente del Consiglio di Fiumicino, abbiamo portato una mozione poi votata all'unanimità, quindi trasversalmente da tutte le forze in campo, però sponsorizzata da me e da lei su questa questione, perché particolarmente attenti a questo territorio, essendo gli unici due amministratori della città metropolitana di quest'area. La seconda è una comunicazione molto inerente a questo argomento, perché il nostro comune oggi ha ratificato una decisione presa un paio di giorni fa in giunta, con una delibera di adesione a un distretto turistico denominato dell'Etruria Meridionale. È un distretto turistico interregionale, quindi un'area molto vasta che partendo da Grosseto arriva fino a Orvieto per scendere giù fino a quei comuni che confinano con il comune di Roma. E è molto importante, perché è molto importante, a parte insomma la passione e la dedizione personale che ho messo in questo argomento, nell'alleanza dei comuni e di questo territorio in ambito turistico, che è denominata poi tra l'altro proprio alleanza turistica dell'Etruria Meridionale, ma soprattutto perché questa iniziativa, arrivando ad estendersi a un'area così vasta che scientificamente è proprio l'area dell'Etruria Meridionale, consente anche una certa difesa da alcune iniziative. Il distretto turistico è normato da una legge del 2011 e oltre a garantire importantissime agevolazioni di vario tipo, snellimento della burocrazia, aiuto alle imprese con detassazioni importantissime del settore naturalmente, e accessi agevolati a prestiti, permette anche una tutela del territorio, una pianificazione strategica anche di opere di un certo livello, e è veramente un qualcosa che ci fa fare un salto di qualità. Diciamo che si arriverebbe alla normalità, quello che dovrebbe valere per tutti i settori e tutti gli argomenti, purtroppo non è così in Italia, e invece questo finalmente potrebbe essere lo strumento. Purtroppo qui c'è una narrativa sull'argomento incredibile che dalla riforma del titolo quinto della Costituzione ha creato, per quanto riguarda il turismo, dei veri mostri
di, appunto, per quello che ha riguardato le azioni intraprese nel turismo, tutte le azioni intraprese dal governo centrale, poi bocciate dalle regioni perché hanno competenza, ecco, forse invece si è trovato uno strumento, il distretto turistico, che sponsorizzato dal Ministero stesso riesce a superare determinate problematiche. Poi speriamo un giorno, insomma, qui un po' di politica con il referendum, si riesca proprio a superare del tutto questa riforma del titolo quinto della Costituzione. Però nel frattempo noi siamo, ecco, dentro a questo importante distretto turistico che comprende più di 80 comuni, è un passo fondamentale per quell'alleanza turistica dell'Unione Americana, partita da questi piccoli 13 comuni e adesso che si estende in tutto il territorio. Anzi, con l'occasione ricordo che il 7 luglio c'è un meeting qui in aula consigliare a partire dalle 15 con tutti i comuni dell'alleanza, quindi comuni di tutte le appartenenze politiche, che vi invito a presenziare perché è molto interessante e di alta formazione, anche perché è un incontro con i privati del settore. Scusate la lunghezza, ma credo che meritava, insomma, l'argomento. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Prego consigliere Ruscito.
Sì, grazie presidente. L'intervento è per confermare in effetti che ci sentiamo rappresentati in questo deliberato dal sindaco, che è già intervenuto in questo momento, l'ha già firmato per l'amministrazione, quindi ci sentiamo rappresentati da questo e anche dell'intervento che ha fatto il Presidente. Ci uniamo agli interventi che sono fatti anche degli altri, e soltanto un piccolo inciso, che noi, tempi non sospetti, quindi una settimana fa circa, abbiamo presentato un emendamento al bilancio che andremo a leggere, che è ovviamente il giorno 29, in cui, non so se sarà ritenuto congruo o meno poi e quindi votato, in cui spostiamo i soldi da un capitolo, adesso non ricordo quale, su un capitolo che invece prevede proprio la qualità dell'aria di Ladispoli, dell'aria che respiriamo a Ladispoli. E quindi capita proprio a fagiolo, come si dice, insomma. E niente, confermo quindi che siamo d'accordo con quanto ha detto il sindaco, anche il presidente e chi ci ha preceduto, per cui ci sentiamo ovviamente rappresentati in quello che il sindaco ha già firmato.
Grazie consigliere Ruscito. Consigliere Penge, prego.
Ma diciamo che il nostro territorio è già abbastanza martoriato già dalle centrali, quindi a partire da quella del carbone e a quella vicina del turbogas, e naturalmente il tutto viene fatto in un porto che comunque adesso a livello italiano sta diventando anche a livello europeo molto importante per la crocieristica. E diciamo questo investimento qui che verrà fatto sull'ossidatore, che mi sembra che sia di circa 18 milioni di euro, sicuramente deve essere fermato da tutti i cittadini e da tutti i comuni che appunto attraverso i consigli comunali esprimono la loro contrarietà, perché, come ho detto prima, essendo già un territorio abbastanza martoriato, avrà appunto delle forti ripercussioni sia sullo sviluppo economico ma soprattutto su quello sociale, perché mi sembra di ricordare che già con la questione della centrale a carbone i comuni limitrofi hanno avuto comunque un aumento di varie malattie, sia di quelle respiratorie che di altre malattie più gravi, e quindi diciamo è chiaro che tutti noi ci dobbiamo battere affinché cerchiamo appunto di impedire che venga costituito questo ossidatore con il quale appunto vengono eliminate queste armi chimiche di vario genere. E l'unica cosa su cui sono rimasto un po' sconcertato, mi sembra che a quella riunione appunto c'era il Ministero della Difesa, ma non c'era il Ministero più importante, che è quello dell'Ambiente, che appunto deve fare comunque delle valutazioni, soprattutto dal momento in cui fra poco appunto verrà presentata la VIA, la valutazione di impatto ambientale, e quindi lì mi auguro che il Ministero appunto prenda posizione, anche se comunque probabilmente ci saranno grossi problemi proprio perché l'investimento è molto alto e sicuramente in parte, diciamo, i ministeri vorranno, in qualche modo gli altri ministeri vorranno portare a termine questo tipo di impianto. Quindi, insomma, per quanto ci riguarda, anche noi siamo contrari e quindi voteremo a favore della mozione. Grazie.
del documento. Prego, consigliere Asciutto.
Funziona? Sì, funziona, lo tengo perché non regge, bisogna cambiarli. Prossimo bilancio, soldi per sistemare questi microfoni. Allora, non posso che dire no a un progetto che possa assolutamente inquinare, peggiorare la qualità della vita, dell'ambiente, del nostro territorio. Lo smaltimento di armi chimiche è un problema serio, anche questo, però è anche corretto che chi organizza o chi programma, meglio dire, programma questi interventi sul territorio, ci si rende conto che non è possibile realizzare interventi di questo tipo nelle aree residenziali o nelle città dove vivono centinaia di cittadini. Allora, è corretto lo smaltimento, non è corretto l'allocazione, quindi la faccia è la stessa medaglia, quindi voto favorevolmente a questa mozione perché si deve rendere conto una volta per tutte il Ministero che delibera fondi importanti di questo genere, che prima di tutto avviene la prevenzione dei cittadini e poi successivamente lo smaltimento. Quindi secondo me è necessaria una conferenza successiva tra tutti i comuni proprio per poter localizzare un'idonea localizzazione più adeguata alla realizzazione di un impianto altrettanto importante quanto è importante tutelare la salute dell'ambiente. Ecco, quindi assolutamente voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Asciutto. Ci sono iscritti a parlare? Se abbiamo dibattuto, abbiamo chiarito l'adesione, possiamo mettere in votazione. Prego sindaco, prego.
Sì, molto rapidamente, tanto ringrazio il Consiglio Comunale del dibattito e dell'adesione. Solo una riflessione che può essere anche scontata, forse troppo semplice, ma quando si costruiscono tante armi, uno bisognerebbe mettersi in testa anche quello che accade a distanza di 40, 50 anni, 60 anni, perché qui ci sono armi tossiche e velenose fatte tanti anni fa che poi sono rimaste lì. Quindi quando sentiamo parlare di disarmo e accordi per produrre meno armi, è il caso di dare il nostro sostegno a questi accordi. Chiuso qui.
Tutti diciamo naturalmente sostegno sì al disarmo, ma farlo in territori più isolati forse, farlo in territori meno abitati e soprattutto farlo in territori dove, ecco perché ci opponiamo a questo documento, dove ci troviamo nel comune di Civitavecchia che tra il porto, che ormai è diventato il porto di Roma e quindi un importante centro di, chiamiamolo così, di accoglienza e aggregazione per tutto quello che è l'Europa e il mondo, ma le navi che arrivano ed approdano in quei moli producono forte inquinamento, questo lo sappiamo tutti. C'è la famosissima centrale prima ad olio combustibile che inquinava e avvelenava il territorio, oggi lo dicono così, carbone ecologico, comunque carbone, comunque è un combustibile fossile e comunque aumenta ed è il responsabile dell'effetto serra, è responsabile di inquinamenti, è responsabile di ricadute di particelle pesanti e metalli pesanti sui terreni, noi andiamo a fare un impianto di dismissione di armi chimiche nel territorio più compromesso forse di quello che è il centro Italia. Ecco, noi entriamo nella critica in questo senso e voglio fare un pochettino il critico, forse magari anche troppo, spendere 17 ed oltre milioni di euro per dotarci di eliminare la scemenza dell'essere umano, perché l'essere umano fa di tutto per autodistruggersi, noi ci spendiamo 17 milioni di euro, oltre quelli che abbiamo speso per fare quelle armi maledetti, quando con quei 17 milioni di euro si potevano fare scuole, si potevano fare ospedali e si potevano tagliare meno risorse ai comuni di questo territorio che ha già dato tanto. Quindi io direi, e ha fatto bene chi ha citato il Ministero dell'Ambiente, venga il Ministero dell'Ambiente a dare fondi a questo territorio compromesso, incaricando i comuni di elargire strategie ecologiche per far sì che poi quei fondi che vengono erogati vadano a beneficio di tutte le famiglie e di tutti quei nuclei familiari che abitano questi splendidi territori, perché chi è che di voi non ha fatto mai una passeggiata nella Tolfa, nelle campagne della Tolfa, nelle campagne, lo dicono così, alla paesana della Lumiera, e ha goduto di quei fantastici paesaggi che oggi invece vedono nascoste insidie che hanno veramente nei loro ingressi i tre teschi della morte, perché qui non parliamo di barzeccole. Prego, consigliere Asciutto. Prego. Se aveva bisogno.
No, volevo chiedere, non sembrava, cioè volevo, mi ero dimenticata che è presidente del Consiglio, sembrava quasi al nostro posto, insomma, ecco, come consigliere. No, quello che volevo dire, questo è un ottimo esempio per le scuole del nostro territorio, dove attraverso la materia di tecnologia noi insegniamo, anzi i docenti insegnano proprio come si può produrre energia senza inquinare, quindi la cosiddetta energia sostenibile. Pensare che oggi, che si fa tanto parlare di energia alternativa, si possa pensare minimamente a piantarci un generatore di questo genere, è veramente fuori tema, è fuori qualsiasi convenzione ambientale che è stata votata negli ultimi anni proprio a tutela dell'ambiente, quindi è veramente contro qualsiasi forma di concezione liberale a rispetto nei confronti dell'uomo, insomma, ecco, non si può pensare che ancora le tecnologie che vengono finanziate dal nostro ministero siano quelli che possono inquinare, cioè è assurdo. Quindi lascio una riflessione a chi propone progetti così terrificanti per il nostro territorio a riflettere che ci sono proposte alternative che possono essere sicuramente migliorative. Grazie.
Allora, grazie. Visto che il dibattito è stato ampio, c'è bisogno di 30 secondi e che il Sindaco deve definire che, giustamente, è...
Per chiarezza di chi ci ascolta, ferma. Almeno immaginiamo esattamente di che struttura che stanno progettando. No, ma sia chiara una cosa. Primo, che questa cosa ancora non esiste. Cioè, no, non vorrei che qualcuno pensa che dobbiamo monitorare l'aria perché questa cosa non esiste ancora. Secondo, non è una cosa che produrrà energia, serve a distruggere purtroppo quello che in maniera così poco accorta, ma diciamo che anche banale, è stato accumulato in questi anni. Tutto qui.
Grazie Sindaco. Allora mettiamo a votazione il documento, che di fatto non è una mozione, come adesione a questo tipo di opposizione. Chi è favorevole ad approvare e sostenere il Sindaco in questo documento? All'unanimità dei presenti, quindi grossa adesione da parte di tutti i gruppi politici della città. Grazie consiglieri. Passiamo al secondo, che in realtà è la prima mozione, la Dispoli 2.0, oggetto mozione consigliare per attivazione terreno la Dispoli Roma nelle prime ore del mattino e giorni festivi, in relazione al consigliere Ruscito. Prego.
Grazie Presidente. Questa mozione che è stata preparata insieme a un gruppo che non è presente all'interno del Consiglio Comunale, che sono i Cristiano Popolari di Angelo Bernabei e l'Associazione Consumatori, che hanno sollecitato appunto questo intervento in aula per fare questa mozione. È una mozione che ricalca in qualche maniera anche altre cose fatte in passato simili a questa, che vado a leggere, è molto stringata nelle parole, ma molto importante nei fatti. Quindi il Consiglio Comunale di Ladispoli, premesso che la tratta ferroviaria tra Roma e Civitavecchia è una delle più densamente frequentate dai pendolari, sono oltre 40.000 le persone che viaggiano sulla tratta litorale negli oltre 70 treni in programmazione. Nonostante quanto sopra descritto, esiste ed è importante aumentare nelle giornate festive le corse in direzione Roma della capitale con un treno nelle prime ore della mattina. Infatti sono numerosi i pendolari che, pur avendo abbonamenti ferroviari, sono costretti ad utilizzare altre modalità di collegamento, aggiungo io soltanto in auto perché non ci sono mezzi, per raggiungere il proprio posto di lavoro a Roma, con evidente disagio logistico ed economico. Per quanto è sopra espresso, fin qui si chiede al Sindaco e alla Giunta l'impegno ad attivarsi con i dovuti atti in potere affinché quanto sopra sia trasformato da problema a risorsa per tutti quei cittadini che hanno tale necessità. Quindi, Sindaco, io tra l'altro ho fatto questa mozione circa un mese fa, diciamo la cadenza dei consigli comunali ci porta a discuterla dopo circa una mesata. So che appunto l'amministrazione nel frattempo si è già mossa e ha scritto a Trenitalia, anche Pierlucio Latini mi diceva prima che sono arrivate anche delle missive dai Ferrovie dello Stato in cui ci dicono che chiaramente si sono già attivati affinché gli uffici possano valutare l'ipotesi di mettere questo treno in più che chiediamo o anche un pullman ad Agodra, quindi insomma avere in qualche maniera un trasporto pubblico che a quell'ora porti i cittadini che lavorano a Roma nei giorni festivi. Perché diciamo che Ferrovie dello Stato si è mossa molto, è stata molto sensibile su questa tratta, anche perché porta tra l'altro molte economie ovviamente a Ferrovie dello Stato, quindi non è che l'ha fatto gratuitamente, però sono molti i trasferimenti che abbiamo durante la giornata nei treni, nei pullman, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente questa situazione qui nasce dal fatto che la domenica, purtroppo o per fortuna per chi lavora ovviamente, c'è gente che si trasferisce a Roma nelle prime ore proprio del mattino o subito successivo a quelle della notte, come vogliamo chiamarle, e chiaramente andare sempre con la macchina, quindi quattro volte al mese con la macchina, comporta un importo di carburante, perché poi purtroppo solo con la macchina ci si può andare, e chiaramente per uno che lavora non è una cosa da poco, calcolando che si va a spendere per quattro giorni praticamente quello che costa un abbonamento per un intero mese, insomma. Quindi io sono a sollecitare questa situazione, ripeto che l'amministrazione in qualche maniera già si è mossa nei confronti di Trenitalia, e niente, sapere se ci sono state ulteriori novità magari dal delegato a questo settore, e poi sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale questa problematica.
Grazie consigliere Riuscito, prego consigliere Latini che deve incrementare il bagaglio della mozione, prego.
Grazie Presidente, sì, come giustamente diceva il consigliere Riuscito, in questi anni le ferrovie e la Regione Lazio ha incrementato molto, però le richieste anche fatte dal Comitato dei Pendolari per fare una sistemazione totale di questa tratta serviva, oltre a quello che diceva il consigliere Pietro Riuscito, anche altri due treni, uno almeno alle 5 di mattina che dalla Dispoli va a Roma per raggiungere intorno alle 6 chi fa,